Così, questa libertà che lo Spirito Santo crea in noi attirerà tanti, tanti a poter condividere veramente quest'acqua meravigliosa, quest'acqua pulita che è lo Spirito Santo. E allora, la riflessione di oggi, credo che l'abbiamo un po' vissuta in qualche momento poco fa, ma vogliamo ritornarci così un attimo con la scrittura. Come posso essere riempito di Spirito Santo? È il tema di questa mattina. Come posso vivere questa pienezza dello Spirito Santo? Sapete tutti quello che avvenne al giorno di Pentecoste in Atti 2:2. È scritto: e di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, ed esso riempì tutta la casa dove essi sedevano, e apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano, e se ne posò una su ciascuno di loro, e tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Questa è una prima manifestazione forte. Cosa accade durante l'effusione dello Spirito? È qualcosa di grande, è qualcosa che sconvolge. In questo caso abbiamo una manifestazione anche esterna, quasi sensoriale, vento impetuoso, lingue di fuoco, qualcosa di grande avviene lì nell'alto solaio dove i discepoli insieme a Maria stanno ad aspettare il compimento della promessa. Lo Spirito Santo viene, si manifesta in una grande potenza. Ancora, vediamo un'altra manifestazione, cosa avviene in Samaria. In Atti 8:14, scritto così: ora gli apostoli che erano a Gerusalemme, avendo inteso che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, vi mandarono Pietro e Giovanni, i quali, essendo discesi là, pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo, poiché non era ancora disceso sopra alcuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imposero loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Vediamo ancora qui una manifestazione grande della presenza e della potenza dello Spirito Santo, che pur essendo stato quello che aveva convertito, aveva portato a Gesù queste persone, ancora era uno sconosciuto, aveva bisogno di essere ricevuto. Queste persone avevano bisogno di un'esperienza più forte, non sapevano neanche dell'esistenza dello Spirito Santo, pur se era stato lo Spirito Santo a convertirli a Cristo, questo lo sappiamo bene, però non sapevano che era una persona, non sapevano che potevano avere un contatto forte, non sapevano che potevano essere riempiti di Spirito Santo, e quindi così gli apostoli, nel momento in cui impongono le mani su di loro, essi ricevono in una maniera forte questa pienezza, questo battesimo, questa effusione. Non ha importanza come lo chiamiamo, l'importanza è capire che è qualcosa di forte, è qualcosa di grande, che non necessariamente corrisponde al momento in cui ci convertiamo, al momento in cui riceviamo Gesù. Quindi è una particolare esperienza dello Spirito Santo, e come vedremo che non viene fatta una volta sola, ma che deve essere ripetuta e rivissuta, anzi quasi in un presente continuo, se così possiamo dire. Un altro momento dell'azione dello Spirito Santo nella vita dell'Apostolo Paolo. Ricordate, ultimamente avrete avuto modo di vedere quel film fatto alla televisione in 2 puntate sulla vita di Paolo, e sappiamo che lui era un grande persecutore della Chiesa, ma a un certo punto lo Spirito Santo, attraverso un'opera profonda di convinzione, poi gli porta una rivelazione di Cristo nella sua vita, e poi sapete cade da cavallo, diventa cieco, e poi in Atti capitolo 9 verso 17 sappiamo che viene ancora indirizzato in visione ad andare in una certa casa dove c'è un certo Anania, un discepolo, il quale lo viene a trovare, e così è scritto: e Anania se ne andò perché ricevette quest'ordine da Dio, entrò in quella casa dove Paolo si trovava e, avendogli imposte le mani, disse: fratello Saulo, il Signore, cioè Gesù, che ti è apparso sulla via per la quale tu venivi, mi ha mandato perché tu recuperi la vista e sii ripieno dello Spirito Santo. Guardate che bello! E c'è una grande analogia che mi viene in questo momento. È come se la presenza e la potenza dello Spirito Santo potessero essere ancora più forti lì dove c'è la percezione di una cecità, di una incapacità di vedere. Noi sappiamo che vedere è una delle sensorialità più importanti forse della nostra vita, e vediamo che lo Spirito Santo riempie Paolo proprio dopo un periodo di cecità, quindi di impotenza. Il grande apostolo era stato abbattuto sulla via di Damasco, ma non solo abbattuto internamente, cieco, come a dire, aveva bisogno di una visione nuova delle cose. E io credo che lo Spirito Santo viene nella nostra vita, possiamo vivere questa pienezza, questa esperienza, quando siamo convinti del bisogno di un'energia nuova. Quindi non quando ancora abbiamo i nostri gas o i nostri carburanti e pensiamo che siano sufficienti per gasarci, per farci andare avanti, ma la pienezza dello Spirito Santo viene nella nostra vita quando siamo coscienti della nostra debolezza, della nostra cecità, del nostro bisogno di vedere e poi di camminare, di agire, di entrare nella progettualità di Dio. E allora, in quell'istante, dice, quando Anania dice, Gesù che ti è apparso sulla via per quale tu venivi mi ha mandato perché tu recuperi la vista e sii ripieno dello Spirito. E in quell'istante gli caddero dagli occhi come delle scaglie e recuperò la vista. Poi, levatosi, fu battezzato. Guardate un poco questa bellezza dello Spirito Santo, della pienezza che ha il potere di fare cadere delle scaglie. In queste scaglie, certamente in un senso più simbolico, vediamo tante limitazioni, tante difficoltà di vedere, tante incapacità di vedere. Attraverso lo Spirito Santo, attraverso l'esperienza della pienezza di Dio, noi possiamo vedere molto al di là della nostra mente, molto al di là dei nostri limiti, possiamo vedere i tesori grandi che Dio ha preparato per noi. Ancora un'ultima occasione voglio citare di quando lo Spirito Santo scende ad Efeso, in Atti 19:1, dice così: ora avvenne, mentre Apollo era a Corinto, che Paolo, avendo traversato la parte alta del paese, venne ad Efeso e vi trovò alcuni discepoli ai quali disse: riceveste voi lo Spirito Santo quando credeste? Ed essi a lui: non abbiamo neppure sentito che ci sia lo Spirito Santo. Ed egli disse loro: ma di che battesimo dunque siete stati battezzati? Ed essi risposero: del battesimo di Giovanni. E Paolo disse: Giovanni battezzò con battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo che credesse in colui che veniva dopo di lui, cioè in Gesù. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. E dopo che Paolo ebbe loro imposte le mani, lo Spirito Santo scese su di loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano. Vediamo in ogni caso, in varie manifestazioni, la presenza, la pienezza dello Spirito Santo è accompagnata da manifestazioni, da segni, da qualche cosa di soprannaturale. In qualche caso all'esterno, in qualche caso all'interno, ma qualche cosa di evidente, al punto tale che, se ricordate, il cosiddetto Simon Mago, quando vide che attraverso l'imposizione delle mani veniva ricevuto lo Spirito Santo, lui volle comprare, chiese agli apostoli se gli vendevano questo potere di conferire lo Spirito Santo. Evidentemente, per chiedere questo, e doveva essere un potere evidente, doveva essere qualche cosa di visibile, perché Simon Mago fosse indotto a dire: ma io vorrei questo potere per me, mi piace, dice, questo è un trucco che non ho mai fatto nelle mie magie, mi piacerebbe avere questo potere. Qualche cosa evidentemente di evidente, di manifesto, stimolò la sua concupiscenza, ma poi lo ammonirono, dice: stai attento perché sei in cattive acque, come hai pensato che il dono di Dio si potesse comprare? E gli apostoli dice: stai attento perché finirai molto male se non capisci il ragionamento assurdo che stai facendo e pensi che puoi comprare le cose di Dio con i soldi. Cosa sperimentarono? Che cosa accadde a Cornelio? In Atti 10:44, facciamo una carrellata di questi atti dello Spirito. Mentre Pietro parlava così, mandato nella casa di Cornelio, come ricordate, da una visione che si opponeva a tutta la sua cultura, a tutti i suoi principi, perché in quella visione, se ricordate, Dio gli diceva che le cose che lui riteneva impure non necessariamente erano impure e che se Dio aveva chiamato anche i gentili pagani, lui non doveva assolutamente opporsi. Ma capite, per un israelita era un concetto molto strano pensare che la salvezza, che la manifestazione di Dio potesse raggiungere altri popoli. Quindi Pietro si opponeva alla rivelazione dello Spirito Santo, ma lo Spirito Santo gli presentò una visione, gli fece capire delle cose e Pietro in qualche modo, di suo malgrado, perché sicuramente dice non è giusto, la salvezza è solo nostra, non può andare negli altri, ne abbiamo il monopolio. E noi diciamo Pietro, ma tante volte anche noi ragioniamo così, vorremmo avere il monopolio della salvezza, il monopolio dello Spirito. Pietro andò a casa di Cornelio, cominciò a parlare. E a un certo punto, mentre Pietro parlava, Atti 10:44, lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili. Guardate un poco. Dio ci sconvolge, sconvolse allora Pietro, sconvolse i suoi fratelli giudei che dicevano non è possibile che Dio manifesti lo Spirito Santo su quegli incirconcisi pagani, ma è lo stesso discorso che facciamo noi tante volte, non è possibile che Dio tocchi quella persona, è troppo lontana, è troppo così, è di una moda diversa, ha una cultura diversa, ha un modo di pensare diverso, ha una mentalità diversa, ma Dio non ha riguardo alla qualità delle persone. Dio guarda il cuore, e guardava il cuore di Cornelio, e guarda il cuore di tutti quelli che lo cercano. Se c'è uno spazio nel tuo cuore, nel mio cuore, lo Spirito Santo è pronto a soffiare, è pronto a riempirci, è pronto a trasmetterci le ricchezze di Dio. Se c'è uno spazio nel tuo cuore, lo Spirito Santo sta comunicandoti la rivelazione di Dio. E così, cosa sperimentarono? Sperimentarono la potenza dello Spirito Santo, con un'esperienza certamente che è diversa gli uni dagli altri. Non c'è un cliché, non c'è un modo con cui noi possiamo dire lo Spirito Santo si manifesta sempre allo stesso modo, ma certamente porta un vento di amore, porta un vento di libertà. In Romani è scritto, ora la speranza non rende confusi, Romani 5:5, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. L'effusione dello Spirito Santo, la caratteristica più importante che ha è che è un'effusione di amore. E quando realmente senti un'effusione di amore, un bagno di amore, stai sicuro che è lo Spirito Santo. No, quando ti viene veramente le guaranate per rabbia e cose, lì non c'entra lo Spirito Santo. Ma quando sentiamo un'effusione di amore, un bagno, una potenza nell'amore, sentiamo un amore incomprensibile, forte, grande, quello è un segno della presenza, della pienezza, del frutto dello Spirito Santo. Quindi la potenza dello Spirito viene sperimentata alla ripienezza della sua presenza. Un altro aspetto, dice, furono e li udivano parlare, Atti 10:46, in altre lingue glorificare Dio. La presenza, la potenza dello Spirito Santo genera dentro di te lode. Questa è un'altra manifestazione con cui lo Spirito Santo ha ispirato alcune persone che sono state riempite. Cioè persone che timide, che non riuscivano a dire niente, ma che appena lo Spirito Santo viene su di loro, possono liberare le lodi di Dio, alleluia, gloria a Dio, in una maniera anche emozionale. Tante volte noi abbiamo paura delle nostre emozioni, ma io vi dico che il posto migliore dove esprimere le nostre emozioni è la presenza di Dio, perché Dio non approfitterà delle nostre emozioni, Dio non le utilizzerà per manipolarci, Dio non le utilizzerà per venderci un prodotto particolare o per con della pubblicità magari subliminale o inconscia, no, Dio ci aiuterà anzi nella libertà emotiva a guarirci, a sanarci, a liberarci dalle ferite che abbiamo nell'anima, nei ricordi. Quindi una liberazione della nella lode, questa è un'azione forte, profonda che Dio vuole esprimere quando lo Spirito Santo viene e ci riempie. Non dobbiamo avere paura delle emozioni, non dobbiamo avere paura delle espressioni. Sapete, oggi molti di noi hanno una grande difficoltà a esprimere le emozioni. In tutti i campi, non soltanto, non lo so, così, nella relazione tra marito e moglie, ma in tanti campi ci sono persone, ecco, che sono bloccate, hanno paura delle loro emozioni, perché probabilmente tante volte noi cerchiamo di frenare sia quelle buone che quelle cattive, ma poi non passa più niente. E allora siamo lì, quasi diventati insensibili, ma lo Spirito Santo vuole darci una libertà di espressione. E tante volte io osservo che certe persone magari quando vedono un film di quelli commoventi si tengono là, dice io non devo far vedere che piango, non devo piangere, si tengono così, magari poi esce tic tic la lacrimuccia e quasi quasi c'è come un accusarsi, guarda hai pianto, c'è quasi questa concezione che l'emozione non si deve esprimere, ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Il sistema in cui viviamo ci vuole rendere dei robot? E magari poi ci vuole fare esprimere l'emozione in determinati contesti dove veniamo manipolati, veniamo utilizzati, lì sì, ma in altri posti no. E invece no, abbiamo bisogno di imparare a esprimere le emozioni, la gioia, il dolore, il sorriso, nella nostra vita di ogni giorno e ancora di più nella nostra relazione con Dio. Tutti i nostri rapporti dovrebbero coinvolgere le emozioni. E questo è inutile che approfondiamo, ma capite bene, tra moglie e marito è necessario esprimere l'apprezzamento, esprimere l'emozione tra padre e figlio. Uno dice, ma io lo so che ti amo, lo sai che ti amo, faccio questo. No, l'espressione emozionale è una componente importante della nostra vita. O volete mangiare tutto insipido? Io non so se voi nei cibi mettete un po' di sale in più, un po' di pepe, chi ci mette il peperoncino, chi ci mette... Voi sbizzarrite, ma mettere una pasta così squarata è... Eppure è pasta, dice pasta, però non ha emozione. Non è molto emozionante mangiare una pasta del genere, no? Direi. Eppure qualcuno direbbe, ma stai mangiando carboidrati, questo ti servono e ti bastano. L'emozione è così, abbiamo bisogno di liberare le nostre emozioni. E ripeto, la presenza di Dio è il luogo ideale. Certamente si può anche scadere tante volte nell'emozionalismo. Cosa voglio dire? Che non è l'emozione che produce la presenza di Dio, ma è casomai la presenza di Dio che libera le nostre emozioni. Detti in altre parole, non è che se io grido più forte Dio si manifesta di più. Però è possibile che la presenza di Dio mi porti in certi momenti a esprimere questa gioia, questa libertà. Allora dobbiamo distinguere le due cose, perché tante volte vi troverete in dei gruppi dove magari entrate lì, tutti urlano, ma non si sente nessuna presenza di Dio. Mentre in altre situazioni c'è, magari si può passare da momenti di silenzio grandissimo a momenti di tripudio. D'altronde è così, quando si segue una cosa importante, non so, quando seguite degli spettacoli televisivi, partite, non lo so, ci sono momenti in cui tutti in silenzio, momenti, gol, non gol, e c'è tutta una varietà di emozioni che si vivono. E così è con la espressione della lode. Un altro campo, e vogliamo brevemente sottolinearlo questa mattina, di uno dei modi con cui si manifesta la pienezza dello Spirito Santo è proprio questo segno delle lingue. E qui si apre un capitolo per alcuni molto controverso, ecco, perché sebbene magari sono degli studiosi, dei linguisti, gli piace conoscere tutte le lingue possibili e immaginabili, appena si parla delle lingue dello Spirito Santo, subito, no, quello non può essere, Dio non può parlare in lingue, cioè Dio non ci può, non può darci un linguaggio nuovo. Invece no, io credo che uno dei modi, e qui noi come movimento non pensiamo, ecco, a dispetto un po' del pentecostalismo classico, che il segno necessario per la pienezza dello Spirito Santo debbano essere le lingue. Non è vero. Non è questo il segno principale, non è un discorso, anche se d'altra parte, come vedremo brevemente, il dono delle lingue è una espressione importante da ricercare perché riguarda molto la nostra devozione personale, il nostro rapporto con Dio. Quando prega in lingue, dice l'Apostolo Paolo, ben prega il mio spirito e la mia intelligenza rimane inattiva, infruttuosa. E quindi cos'è il dono delle lingue? Questa manifestazione particolare con cui realmente noi possiamo lodare Dio è proprio una forma di preghiera. Paolo in 1 Corinzi 14, verso 2, dice: perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma parla a Dio, poiché nessuno lo capisce. E io direi neanche noi stessi, non solo nessuno ti capisce, ma neanche noi stessi ci capiamo nel mentre che parliamo in lingue, ma in spirito dice cose misteriose. E quindi possono essere lingue conosciute, possono essere linguaggi angelici, possono essere, non ha importanza, ma l'importante è sapere che la lingua è un'espressione, un modo di esprimersi del nostro spirito. Quindi capiamo l'importanza di lasciare espressione al nostro spirito, come lasciamo espressione alla nostra mente, alle nostre emozioni, come abbiamo bisogno anche di un'espressione fisica. Il cristianesimo non vuole negare il bisogno di avere espressione su tutti e tre i versanti della nostra vita, fisico, mentale e spirituale. Abbiamo bisogno di esprimere, di dare un linguaggio a tutte e tre le dimensioni della nostra vita. Quindi è una forma di preghiera, è una forma di edificazione personale. Prego e edifico. Costruisco. Cosa costruisco? Uno poi dice, ma io non sembra che costruisco niente, ma costruisco una consapevolezza spirituale. Cioè, può sembrare strano, ma quando noi parliamo in lingue, quando noi lasciamo esprimere il nostro spirito, sembra che non si costruisca niente, perché non ci sono ragionamenti, non ci sono pensieri, non ci sono immagini mentali, non c'è autosuggestione, non ci sono altre tecniche di qualunque tipo, ma c'è una costruzione della consapevolezza, cioè noi ci accorgiamo di essere delle persone, prima di ogni cosa, spirituali. Come a dire, prima sono uno spirito, ho un'anima, una mente, una psiche, e vivo in un corpo. Il fatto di esprimere, di lasciare esprimere il nostro spirito, ci dà la coscienza della natura spirituale. Tante volte la nostra mente, diceva Paolo, rimane infruttuosa. Io mi ricordo all'inizio di questa esperienza, la mia mente mi prendeva pure in giro, mi diceva, ma che stupidezza stai facendo? Ecco, poiché io avevo dato il potere massimo alla mia mente, nel mentre che io lasciavo esprimere questa libertà interiore, mi diceva, ma tu sei suonato, ma che stai facendo? Come fai a dire qualcosa che non esiste? Come fai a esprimere un linguaggio che viene dal niente? E devo dire che tante volte la mia mente mi bloccava, mi inibiva, mi impediva e voleva riprendere il controllo principale della mia vita, come a dire, io sono il capo tuo. E invece è bello quando la nostra mente viene messa in secondo piano e ci accorgiamo che questo non corrisponde alla pazzia. Che bello! Sapete quante persone impazziscono perché vogliono avere un controllo totale sulla loro mente? Sapete quante persone hanno attacchi di panico proprio perché? Perché devono controllarsi tremendamente, devono tenere appiccicata tutta la loro vita come un mosaico. Dice, se io non mi controllo perfettamente, chissà cosa succede. E Dio invece, meraviglioso, come a dire, non ha importanza che tu controlli la tua mente, perché c'è una dimensione più profonda. Capitevi, non è che non dobbiamo controllare la nostra mente, ma come a dire, non dobbiamo avere paura noi di controllare la nostra identità. Dio ci ha dato un'identità nuova, questa è la liberazione, questa è la verità. Tu puoi non pensare niente, puoi pensare qualunque cosa, puoi, no, puoi avere la mente vagante, ma rimani figlio di Dio, rimani figlia di Dio. Non hai bisogno ogni volta di costruirti un'identità, di sforzarti di essere il tuo ruolo, la tua immagine. Dio ti ha dato una nuova identità. E parlare in lingue è come scoprire che tu hai un'esistenza a prescindere dalla tua mente. E come diceva un filosofo, molto quelli che si studiavano proprio all'inizio della filosofia, lui diceva cogito, ergo sum, come a dire penso e quindi sono. Ma chiaramente lui si riferiva a un essere mentale, penso e quindi sono un essere umano, non sono un animale. Ma io voglio dire, parlo in lingue, prego nello spirito e quindi sono un essere spirituale. Come a dire, ho una mente, ma fondamentalmente sono un essere spirituale. E questa è una cosa incredibile che vi invito a sperimentare. E chi parla certamente ha il pieno controllo di se stesso, non è una costrizione. Ora, certamente ho detto che non tutti i cristiani parlano in lingue, non è un segno necessario dell'essere riempiti dello Spirito, non esistono quindi cristiani di prima classe, di seconda classe, quindi come a dire, tu parli lingue o non parli lingue, allora dice no, se non parli lingue, seconda classe, parli lingue. Non è questo che fa della nostra vita un cristiano, capitemi, però è un dono molto importante, è un dono che ci viene detto di ricercare, e capite bene, visto l'uso, è proprio una edificazione personale, come vi ho detto. Perché è utile? Ci avete pensato perché è utile? È utile nella lode e nell'adorazione, lì dove certamente non sappiamo a un certo punto cosa esprimere, allora lo spirito ci ispira e le lingue diventano l'espressione dell'inesprimibile. Scusatemi questo giro di parole. Io non so più cosa dire. Cosa posso dire? Dio, grande, bello, giusto. E poi il mio vocabolario finisce. Qualcuno dice fedele, buono. Ma c'è qualche cosa di più. Io con la mente non lo posso capire, ma il mio spirito sa cos'è Dio e allora lo esprime come una libertà diversa. E nel mentre che lo esprimo, mi accorgo realmente che questo mi mette in una consapevolezza più grande della presenza di Dio. Ecco, quindi è molto utile nella lode, nell'adorazione, è molto utile nella preghiera personale, quando noi non sappiamo per che cosa pregare. È scritto, lo Spirito intercede per noi con sospiri ineffabili, con gemiti inesprimibili. È utile anche nel pregare per gli altri. Tante volte noi non sappiamo che cosa pregare per un altro. Sì, ci può venire una parola, un'altra parola, ma è come se dicessimo, Signore, io non so cosa dire, non so cosa chiedere. Allora anche lì lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza e ci ispira e possiamo parlare in lingue, possiamo parlare, possiamo usare questo dono per esprimere la grande lode di Dio, l'intercessione, la preghiera. Cosa dice il Nuovo Testamento su questo dono delle lingue? Certamente, se vediamo quello che ci suggerisce Paolo nel contesto della Chiesa di Corinto, lì c'era un uso esagerato, allora Paolo certamente dice, alt, qua mi pare che fate un sacco di baccano, gridate tutti quanti, parlate tutti in lingue, dice come si può fare un discorso. E vogliamo leggerlo insieme, questo brano. Ci sono tante parti, però ecco in Corinzi 14, vogliamo prenderne qualcuna. Lo prendo da qui perché è più lungo, non lo so, scritto. E allora, desiderate ardentemente l'amore, non tralasciando di ricercare i doni spirituali, principalmente il dono di profezia, perché chi parla in lingue non parla agli uomini ma a Dio, perché nessuno lo capisce, ma in spirito dice cose misteriose. Chi profetizza invece parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Chi parla in altra lingua edifica se stesso. Chi profetizza edifica la Chiesa. Verso 5. Vorrei che tutti parlaste in altre lingue. Quindi anche da questo vediamo che è qualcosa che tutti possiamo realizzare. Se no Paolo non direbbe vorrei che tutti. Ma molto più che profetizzaste. Chi profetizza è superiore a chi parla in lingue. E poi, chiaramente, vista la situazione di confusione che c'era a Corinto, dice, dunque, fratelli, se io venissi a voi parlando in altre lingue, che cosa vi servirebbe se la mia parola non vi recasse qualche rivelazione o qualche conoscenza o qualche profezia o qualche insegnamento? E allora lì, chiaramente, c'è tutta una parte che non leggiamo, che invita all'uso idoneo delle lingue nell'incontro comune. Quindi capiamo che il dono delle lingue è un dono più per la edificazione personale, lo Spirito Santo ci dà questa potenzialità, possiamo esprimere, possiamo parlare, siamo incoraggiati a farlo più possibile, ma evidentemente quando siamo insieme, tranne momenti particolari in cui lo Spirito Santo all'unisono ci porta a un canto in lingue, a un parlare in lingue, chiaramente siccome dobbiamo comunicare, dire amen, allora a parte l'unità dello Spirito, Dio ci chiede l'unità anche della comprensione. Cioè voi non potete dire amen quando io faccio un lungo messaggio. Ecco, se io ora, anziché farvi lo studio così, avessi cominciato a parlare in lingue per tre quarti d'ora di seguito, voi certamente non avreste gradito, io magari sarei stato edificato, ma nessuno avrebbe potuto dire amen. Allora, in questo caso, è ovvio, dice, io parlo in lingue più di tutti voi, diceva l'Apostolo Paolo, dirà avanti nello stesso capitolo, però quando sono insieme preferisco dire qualche parola in un linguaggio comprensibile in maniera tale che possiate dire amen, possiate confermare quello che avete ricevuto. Quindi il dono delle lingue è un dono da esercitare prevalentemente in privato, non in pubblico. E chiaramente è qualche cosa però da incoraggiare e dobbiamo sperimentarlo. Io vi inviterei proprio a fare un'esperienza, non avete bisogno di gridare, ma di parlare internamente, di lasciare esprimere il vostro spirito. Come riceviamo questo dono? Come lo riceviamo? Intanto lo dobbiamo desiderare. Poco fa dicevo, se noi realmente comprendiamo il bisogno di un'energia soprannaturale, allora noi la cerchiamo. E così è per ognuno di noi, quando abbiamo bisogno di essere ripieni dello Spirito Santo, abbiamo bisogno di desiderarlo. Ricordate la scorsa volta, chi ha sete, chi vuole, c'è una parte fondamentale, ho desiderio, Signore, sento la difficoltà, sento la carenza, ecco perché tante volte forse lo desideriamo di più quando siamo nel deserto, lo desideriamo di più quando scopriamo l'incapacità umana, lo desideriamo di più quando l'energia umana finisce. E quando non ci sentiamo più motivati da cose umane, allora qui dice ci vuole un carburante, se no non camminiamo più. Allora lì nasce un desiderio più forte. Lo scopriamo quando abbiamo bisogno di testimoniare, perché dice io non riesco a parlare agli altri, come farò a parlare? Lo Spirito Santo viene e ti darà potenza di comunicare. Allora lì, se avete sperimentato la vostra debolezza, siete nelle condizioni ideali per chiedere la pienezza dello Spirito Santo, per essere ripieni dello Spirito Santo. E poi, in una maniera semplice, chiedere a Dio, cooperare con lo Spirito, credere, perseverare. Non c'è un modo, non c'è un sistema, l'importante è il desiderio, Dio lo vuole dare, è chiaro, su questo siete d'accordo? Che Dio vuole riempirvi con lo Spirito Santo? O pensate che è solamente per alcuni? Dio vuole riempire ognuno di noi, vuole farci traboccare dello Spirito Santo. Per ognuno di noi è questa promessa, per quanti Dio ne chiamerà. E allora è per me, è per ognuno di noi, nessuno escluso. E vogliamo concludere questa riflessione cercando di capire quali sono gli ostacoli più comuni a questo riempimento, a questa effusione profonda dello Spirito nella nostra vita. E se leggiamo un brano, vedremo in questo brano gli ostacoli più importanti. Nel Vangelo di Luca, capitolo 11, verso 9, è scritto così: «Io altresì vi dico», è Gesù che parla, «chiedete con perseveranza e vi sarà dato. Cercate senza stancarvi e troverete. Bussate ripetutamente e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede, riceve. Chi cerca, trova e sarà aperto a chi bussa». Fermiamoci un attimo su questa prima parte. Ben sei volte è scritto: chiedete e vi sarà dato. Bussate, come dire, insistete, andate, come dire, è ribadito. Gesù lo potrà dire una volta sola. Lo dice sei volte in pratica questo discorso, come a dire, fate un'azione di ricerca perché Dio è intenzionato. Quindi non abbiate dubbi. E quindi questa è la prima cosa, la prima situazione, dubbio. Può essere che Dio non vuole riempirmi, può essere che Dio non vuole invadermi con la sua presenza. E quindi bisogna vincere questi dubbi, sapere che Dio è concorde, vuole. Io mi ricordo, nelle vecchie esperienze pentecostali, si facevano delle preghiere per lo Spirito Santo che erano, a mio avviso, un po' strane, perché era come se si cercasse di convincere Dio a darlo, ma Dio non ha bisogno di essere convinto, quelli che devono essere convinti di riceverlo siamo noi. E ho visto ricevere lo Spirito Santo a tante persone senza neanche chiederlo. Infatti poi c'erano credenti che pregavano 2 anni, 3 anni, ma come, io sono 3 anni che urlo e dico: Signore, 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 ti prego, e arriva Lui la prima volta, la prima riunione, pacchete, ripieno dello Spirito Santo, canta, balla, loda in lingue il Signore. Non è giusto. Qual è l'ostacolo? Qual è la barriera? È il dubbio, la difficoltà a credere che Dio te lo vuole dare. Non devi convincere Dio. Abbiamo noi bisogno di desiderarlo, questo sì, ma poi di prenderlo, di riceverlo, di immergerci in questa pienezza dello Spirito. Questa è la prima barriera, il dubbio. Andiamo a una seconda barriera, che forse è per quelli più razionali, quelli più... Cosa dice il verso successivo? E chi è quel padre fra di voi che, se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? O gli chiede un pesce, gli dia un serpente? Oppure se gli chiede un uovo, gli dia uno scorpione? Cosa vuole dire Gesù? Avete paura tante volte di ricevere qualche cosa che è buona. Voi dubitate della bontà di quello che io vi voglio dare. Noi tante volte abbiamo avuto dei pregiudizi. No, no, dice, io ricevere quella, una cosa che mi fa saltare, mi fa cantare, mi fa lodare, mi fa perdere il controllo di me stesso, non la voglio ricevere, se la può tenere Dio. E tante volte incontriamo delle persone che dicono: no, diceva lo Spirito Santo, no, mamma mia, chissà che mi succederà, chissà. Paura dei doni di Dio. Paura di ricevere il dono meraviglioso. Ma qui la scrittura è chiara: se a livello umano un padre, quindi un uomo che può avere tutti i suoi limiti, se voi gli chiedete un pane, vi dà una pietra? Dico, se è proprio pane non credo, se diceva qualche altra cosa, gli chiede un assegno di 1 milione, può essere, figlio mio, non esageriamo. Ma se un figlio chiede a un padre: papà, mi dai un po' di pane? Voi trovate che un genitore dice: no, non di solo pane. No, gli darà un pane. E se gli chiede un pesce, gli darà un serpente. E allora, verso 13, se voi dunque che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, almeno un pane, un pesce e un uovo, Se vedete, se poi andiamo a vedere, c'è un po' tutta l'alimentazione, una dieta. Ci mancano un po' di verdure, però. Quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Come a dire, non vi darà qualche cosa che vi farà male. Tante volte è strano, noi ci andiamo a infilare in situazioni strane, a cercare tecniche strane, a cercare energie strane e non ci rendiamo conto invece che nella potenza, nella pienezza dello Spirito Santo c'è tutto quello che Dio ci vuole dare. C'è tutta la sua deità, c'è tutta la sua potenza. E allora dice no, chissà, quello che mi dà Dio forse mi farà male, allora mi vado a trovare qualche veleno in qualche altro posto e siamo veramente scolti. Ma voglia il Dio che apriamo gli occhi e desideriamo ardentemente di essere ripieni dello Spirito Santo. E ancora una barriera che cogliamo qui è la inadeguatezza, la sensazione che forse non siamo in grado, non meritiamo, non possiamo, chissà, forse per ricevere questa pienezza dovranno passare tanti anni, dovrò frequentare tanti culti, dovrò cambiare tanti atteggiamenti che non vanno della mia vita. È così che stai ragionando? Così forse allora questa pienezza potrà avvenire? No! Così il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a chi? A quelli che vengono sempre in chiesa? A quelli che sono riusciti a smettere di fumare? A quelli che non so, tante altre cose potremmo dire, a quelli che glielo chiedono, a quelli che glielo chiedono. E se tu questa mattina solamente così senti questo desiderio, vinci i tuoi dubbi, non hai paura delle tue inadeguatezze, delle tue difficoltà e dici: Signore, voglio essere ripiena, voglio essere ripieno del tuo Spirito. Lo Spirito Santo non sta aspettando altro che invaderti. E io so che in tanti di voi già lo sta facendo, e in tanti di voi già è successo. Dobbiamo imparare a collaborare con questa invasione e scoprire poi la potenza di libertà dello Spirito e scoprire la libertà di parlare in lingue. E allora ci alziamo in piedi, fratelli. Abbiamo finito velocemente. Alleluia. Anche perché credo che non sia una lezione teorica, questa è una lezione che dobbiamo imparare nella pratica. Abbiamo bisogno di imparare a collaborare, ed è importante. Lo Spirito Santo vuole traboccare nella tua vita. Io so che tutti quanti possono vivere questa pienezza, tutti quanti possono imparare ad abbandonarsi allo Spirito Santo. Io sono contento di vedere alcuni di voi che lo stanno facendo, ma abbandoniamoci di più, immergiamoci, lanciamoci, non abbiamo paura. E lo Spirito Santo ci porterà a una lode sempre più libera, a una lode sempre più costruttiva. E allora ci abbandoneremo, e allora qualcuno di voi sentirà di poter parlare in lingue. E non significa che lo Spirito Santo prenderà la tua lingua e cercherà di farti parlare contro la tua volontà. Sei tu che parli, sei tu che hai fede, sei tu che credi di poterlo fare abbandonandoti, posando ai piedi di Dio il tuo controllo mentale. E sapete che il centro del linguaggio, scusatemi la deformazione professionale, occupa una grande parte nella nostra cervice, nel nostro cervello, l'area del linguaggio, area di Broca mi sembra, così si chiama, sì, mi ricordi ogni tanto, occupa una grande parte, come dire, ci vuole una grande parte del cervello per controllare il nostro linguaggio. Infatti quello che facciamo con la lingua è impressionante, com'è difficile controllarla, com'è difficile realmente, come un timone che ci guida da tante parti. Tante volte se non lo avessimo girato in certi modi saremmo arrivati in altri posti, ma tante volte la lingua ci ha portato fuori strada. C'è una grande rappresentazione nel cervello dell'area del linguaggio, e lo Spirito Santo, nel momento in cui viene nella nostra vita, ci dà la possibilità di lasciare questo controllo e dare la nostra espressività alla sua ispirazione. Ed è bello, meglio parlare in lingue che dire parolacce, fratelli. Siete d'accordo? Meglio parlare in lingue che colpire, che ferire, che uccidersi, che avvelenarci con la nostra lingua. E allora io vorrei che quelli che ancora non hanno sperimentato questa libertà e questa espressione considerassero questa mattina che la pienezza dello Spirito che è venuta, che sta avvenendo, che sta invadendo la tua vita, vuole prendere anche il controllo della tua lingua. E forse prima dirai qualche suono così, cioè come il bambino, ma poi la libertà espressiva crescerà, poi potrai cantare in lingue, potrai liberare veramente questa azione meravigliosa. E questo è il paradosso di Dio, e concludo, perché in Pentecoste, dove tutti parlavano lingue diverse, c'era una grandissima unità. È strano, noi tante volte cerchiamo di parlare la stessa lingua, di capire per trovare unità, e alla fine le tensioni più grandi sono proprio tra quelli che comunicano bene. Cioè, meglio non capirci, fino a che non ci capiamo, non ci litighiamo, allora meglio, quando invece ci cominciamo a capire, mamma mia che cosa capiamo, cose brutte. E invece la cosa incredibile è quello che avvenne a Babele, vi ricordate? È l'esempio di Dio, la torre di Babele, luogo dove tutti parlavano la stessa lingua, finalmente abbiamo realizzato il sogno dell'uomo, ma questo non era per il bene, ma era diventato una trappola, era diventato un modo di dominare, di manipolare. E spesso il sistema in cui viviamo vuole che parliamo la stessa lingua, ma solamente per schiavizzarci. E Dio invece è incredibile, Lui vuole diverse, che dalla diversità di espressione troviamo un denominatore forte di unione, di amore. E mentre stiamo parlando le lingue di Dio, incomprensibili per noi, incomprensibili gli uni per gli altri, diventiamo più uniti. Questo è il miracolo, questo è il miracolo di Dio. Dio non usa i sistemi di unione umani. E allora non abbiamo paura di parlare in lingue, perché più parliamo ed esprimiamo la libertà di Dio, più comunicheremo anche tra di noi. E quindi abbandoniamoci allo Spirito Santo, fratelli. E vorrei che così brevemente ognuno di noi in questo momento, concludendo, dicesse a Dio, ecco, se vuole vivere questa pienezza, se la desidera, se la cerca, e gliela chieda. E si aspetti però che Dio, come un fiume di acqua viva, cominci a scorrere, e poi mentre questo fiume scorrerà dentro la tua vita, si porterà via tante cose che non vanno e che tu hai cercato di levare con gli sforzi umani, tanti mali caratteri, tante abitudini negative, tanti ostacoli, tanti blocchi mentali. Mentre lasci scorrere questo fiume di Dio nella tua vita, andranno viva, saranno purificate tante aree della tua vita. Lasciamo scorrere il fiume dello Spirito nella nostra vita. Amen. Alleluia, Signore. Signore, grazie perché realmente il tuo modo di fare tante volte ci sconvolge. I tuoi pensieri non sono i nostri pensieri. E grazie, Signore, che proprio perché i tuoi pensieri non sono i nostri pensieri, hai trovato un sistema di comunicazione dove noi non pensiamo. Non abbiamo bisogno di pensare. Ti ringraziamo per questa tua grandezza, per questa tua intelligenza, Signore, di averci dato un sistema che non ci fa pensare, perché questo distorcerebbe, questo creerebbe delle immagini diverse della tua realtà nella nostra vita. E io so purtroppo che in alcuni di noi i nostri pensieri, le nostre immagini, le nostre idee di Dio hanno creato delle barriere, ma questa mattina vogliamo levare le nostre barriere e vogliamo incontrarti in una maniera semplice, come piccoli bambini. Dalla bocca dei lattanti tu hai tratto una forza, Signore, per ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore. Grazie, Signore, che il flusso del tuo spirito sta raggiungendo tanti miei fratelli. Io ti chiedo che possiamo immergerci, abbandonarci, lanciarci, come se ci andassimo a lanciare in una piscina, come se ci andassimo a lanciare in un mare, come se capissimo, Signore, che lì è la nostra libertà. Io ti prego che un desiderio nuovo prenda tutti questi miei fratelli e la mia vita, che possiamo veramente immergerci, essere ripieni del tuo spirito e vivere questa costruttività, questa libertà vera, questa trasformazione, questa guarigione che la pienezza del tuo spirito porterà nelle nostre vite. Grazie, Padre, nel nome di Cristo. Amen. Dio vi benedica, buona domenica e ricordiamoci di navigare nello spirito, non in internet, nello spirito.